Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Bene, bentornati a tutti voi. Grazie per stare sempre con noi. Un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao,
Marco,
Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
E mentre stiamo componendo, ci sono tutti? Allora io li saluto tutti, perché poi voglio chiedere una cosa a Stefano in questo avvio di trasmissione. Intanto saluto Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato,
buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Daniele Garbo, ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovati, buon pomeriggio.
Un saluto anche a Massimo Daniele. Bonanni, ciao Massimo.
E ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Prima di cominciare la nostra giornata, io ci terrei tanto, Stefano, voglio cominciare da te, se mi consenti. Io ci ho aperto la trasmissione, purtroppo noi qui ieri è arrivata questa brutta notizia della scomparsa di Alberto Mandolesi, che ha caratterizzato la comunicazione.
Guarda, per me non è facile, Marco, te lo dico
subito. So che
subito.
Tu avevi un particolare rapporto.
Io ho perso un amico carissimo, una persona eccezionale, alla quale va tutta la mia gratitudine. E lui lo sa, insomma, anche la famiglia, Michele, Lilli, tutta la famiglia, e non ho da aggiungere altro se non che mi dispiace da morire. Domani andrò lì per l'ultimo saluto e vorrei conservare i ricordi, perché è un periodo, no? Ne parlavamo anche fuori onda, abbastanza difficile, critico a livello emotivo. Quindi meglio mi fermo qui, perché altrimenti non sarei più in grado di andare avanti, ti dico la verità. Sto proprio con grande difficoltà.
Ti capisco, perché so quello che vuol dire e il rapporto che ti ha legato. Tra l'altro mi sono permesso di dire che ha caratterizzato veramente, no, degli anni.
Cioè, una persona così buona, sorridente, positivo, un galantuomo, uno che negli anni 70 ha fatto una vita meravigliosa e grazie che l'ha fatta. Ha cominciato con la musica, andava in giro per una Roma magnifica, che poi tra l'altro molti cronisti hanno saputo raccontare, una Roma che non c'è più, la Roma banaita di una volta, Loredana Bertè, Renato Zero, che andavano in giro e loro erano amici e lui componeva musica. Poi è diventato giornalista e si è inventato un qualcosa che a Roma non esisteva, è stato il pioniere delle radio private, insomma, per chi ci ascolta anche in tutta Italia. È stato un uomo magnifico, buono, poi tra l'altro Michele...
Sì.
Hanno rappresentato un po', Michele Plassi, secondo me dovrebbero riconoscerli entrambi. Ripeto, una volta ci siamo visti con Michele, qualcosa a livello proprio dal Campidoglio, una targa, un qualcosa, un riconoscimento importante. E negli anni 70-80, non dico, e poi concludo, non dico una stupidaggine, ma a Roma sia Alberto che Michele erano famosi quanto Pippo Baudo, cioè nel senso a Roma erano... era qualcosa di incredibile, cioè la gente li fermava per strada, non sto scherzando,
no,
perché non c'era niente, c'era la radiolina, c'era Alberto con Pato, no? Facevano le telecronache brasiliane, poi c'era Michele all'altra parte che raccontava la Lazio, ma avevano questa trasmissione, lui faceva caramelle e carbone con Gol di Notte all'inizio, no?
Sì.
Adesso che tu partecipi lunedì, ma è una storia...
più di 40 anni.
E quindi, e poi dopo sono nate tutte le radio private, certo. altri canali. Adesso. C'era soltanto un canale, tu accendevi e vedevi Alberto. E io l'ho conosciuto poi dopo, quando ho smesso, ma lo conoscevo pure prima. È nata un'amicizia, siamo sempre stati amici, ancora più amici. Quindi, prendo un amico caro più grande di me. Di 20 anni, e io non pensavo, sai, sono quelle figure che tu pensi che sono immortali, cioè sempre sorridente, l'avevo incontrato un anno fa, beh, ma che fai? Lui è sempre sorridente, niente, non c'è un vizio, niente, poi in poche settimane, ciao. Ma la vita è certamente, poi uno ci rimane male, molto, perché dispiace tanto quando perdi un amico caro, però insomma si va avanti e, come avrebbe voluto lui. Poi insomma non era mai velenoso nei confronti degli avversari.
No, è rispettato anche dalla parte opposta, quindi da chi non era tifoso della Roma.
Esatto.
No, ti ringrazio di questo pensiero. Non so, Daniele, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, insomma.
Alberto è stato uno dei primi che ho conosciuto quando sono arrivato a Roma quasi 38 anni fa, e sono rimasto subito colpito dalla sua disponibilità, dalla sua gentilezza, dalla sua educazione. Dal suo equilibrio, lui era tifoso della Roma, ma era sempre corretto, sempre equilibrato nei suoi giudizi anche nei confronti degli avversari. E c'è un episodio che voglio citare perché è divertente. Dopo una partita, una notturna di Coppa, mi ricordo andai in una pizzeria non lontano dallo Stadio Olimpico, trovai Alberto che era a tavola già con c'era Antonello Venditti accanto a lui, e lui mi dice: dai, vieni qua Daniele, ti presento Antonello. E mi fermai a mangiare la pizza con loro, conobbi allora Antonello Venditti grazie ad Alberto Mandolesi, ecco. Questo è il mio ricordo di Alberto, che giudico, come ha detto benissimo poi Stefano, che lo conosce ovviamente molto meglio di me, è una persona veramente per bene, è stato un punto di riferimento per tutti, non solo i romanisti, per cui tanti hanno fatto radio, televisione qui
sì,
a Roma.
Verissimo, verissimo.
E io l'ho conosciuto, ripeto, è stato uno dei primi che ho conosciuto, ho trovato subito una persona che mi ha accolto bene, ecco, io venivo da lontano, venivo dal nord, mi ha accolto con grande simpatia, con grande cortesia, con grande gentilezza, che era il suo tratto caratteristico.
Mandiamo un abbraccio veramente alla famiglia. E questo possiamo farlo, e ringrazio sia te Daniele che Stefano per questo ricordo. Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, insomma, che a Roma però ecco, credo che era giusto ricordare Alberto, che tra l'altro è intervenuto qui qualche tempo fa sempre con il sorriso, perché poi si parlava di calcio sorridendo, che penso che poi sia il messaggio anche più giusto da mandare quando parliamo di calcio. Massimo?
Ma guarda, io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, sto sentendo parlare molto bene di lui purtroppo da ieri, sì. E quindi l'unica cosa che posso fare è ascoltare quello che avete detto, le bellissime parole che avete detto, e niente, mi associo al vostro stato d'animo e purtroppo insomma sono cose che non dovrebbero capitare.
Sì. Ci mandiamo veramente un affettuoso abbraccio soltanto alla famiglia. Grazie naturalmente a voi. Nick, facciamo così.
Veramente mi associo anch'io alle condoglianze, certo, lo conoscevo molto meno di voi, però insomma ci tenevo a partecipare in questo senso a livello affettivo ed emotivo.
No, grazie ancora. Allora facciamo così, Nick, dai, iniziamo giustamente la nostra giornata, perché come ha detto Stefano, lui avrebbe voluto questo, e quindi iniziamo, parto da te con i 30 secondi di questa giornata di campionato che si conclude questa sera con il match Juventus-Udinese. Nick?
Ma allora io parto dalla vittoria del Milan, che comunque sia mi sembra che consegni tutte le difficoltà di Mazzarri da quando ha preso la squadra, ha provato a cambiare modulo, ha provato a invertire la rotta, ma questa squadra non viaggia, e quindi oggi il Milan vince una partita che consolida il terzo posto e il Napoli continua a essere lontanissimo, quindi le difficoltà di Mazzarri. E dall'altro lato ci metto Davide Nicola, che vorrei si togliesse, che tutti noi togliessimo questa etichetta di uomo salvezza, uomo delle imprese disperate, che gli dessero dall'inizio una squadra che non sia solo e soltanto di quelle che deve compiere un miracolo giù di lì. Io vorrei vedere Davide Nicola all'inizio della stagione allenare una squadra di metà classifica. Quindi bravo Davide Nicola.
Sono d'accordo, bravo Davide Nicola. Vado da Massimo Bonanni. Massimo.
Allora io mi associo a quello che ha detto il direttore, invece di parlare però del Milan parlo, do i miei 30 secondi al Napoli, e squadra che purtroppo non riesce più a fare gol in trasferta, una squadra che ieri non ha giocato come ormai conoscevamo, e la situazione sta diventando molto difficile, e continuo a dire purtroppo Mazzarri fa secondo me quel che può, ma i giocatori dovrebbero cercare di tirare fuori qualcosina in più, fermo restando che in questo momento la situazione secondo me è molto più delicata di quando è arrivato Mazzarri, perché si aspettavano forse un cambio di rotta che non c'è stato, e quindi la situazione è leggermente più complicata rispetto a quando è arrivato.
30 punti in meno rispetto allo scorso anno di questo periodo, è pazzesco proprio, una squadra campioni d'Italia. Daniele Garbo.
Io li dedico a due allenatori subentrati, il primo è Davide Nicola e il secondo Daniele De Rossi. Nicola ha preso l'Empoli, che credo fosse penultimo, ha fatto 8 punti in 4 partite, si avvia a completare il terzo miracolo dopo quello di Crotone e di Salerno, e secondo me ce la farà. L'altro è Daniele De Rossi, che ha cambiato il volto alla Roma, ha conosciuto la prima sconfitta contro l'Inter, ma con grande dignità, è uscito a testa alta, primo tempo eccellente, poi nella ripresa è venuta fuori la maggiore qualità dell'Inter, ma credo che quello che ha dimostrato De Rossi è che si può giocare a calcio anche perdendo, ma si può giocare a calcio senza fare le barricate, e poi si può andare in sala stampa senza cercare alibi, dare la colpa agli arbitri, ma dicendo semplicemente che gli avversari sono stati più bravi.
Stefano Impallomeni, chiudo questo giro con te.
Marco, il mio punto di osservazione va su questa lotta incerta, bellissima Champions. Hanno vinto in 4, hanno perso in 2, Roma e Napoli hanno perso, hanno vinto Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta, ma l'idea di questi 30 secondi alla Dea. 12 punti in 4 partite, nel giro di ritorno in attesa del recupero Inter-Atalanta, è il colore nero-azzurro in questo campionato Inter-Atalanta, ma lo scatto della Dea è decisivo. Tanti giocatori recuperati, tra l'altro un attacco con Turesca, Macca, Muri e Lukman che ancora non c'è, De Catalera che è veramente un altro tipo di giocatore, complimenti a Gasperini, credo che abbia qualità, corsa, tecnica, e ieri ha vinto una grande partita, anche una partita sporca a Genova, e Genova in casa è un'altra squadra, io l'ho vista tutta e ha vinto la grande squadra. Quindi secondo me è una forma smagliante, sorprendente, e credo che i conti si dovranno fare con l'Atalanta per
e adesso quello che ci avevano raccontato e visto,
non mi sono sbagliato,
no, non ti sei sbagliato, no, siamo arrivati purtroppo non per colpa nostra, un anno di ritardo, però insomma,
però ieri si è visto un altro giocatore, c'è una gamba diversa, ma tutta l'Atalanta è... ieri non c'erano Ederson,
quanto merito c'è di Gasperini,
che
chiedo.
Tutto campo fa una partita straordinaria, eh?
Quanto merito c'è, perché Gasperini non è la prima volta che
Gasperini,
i talenti
questa
li
è l'Atalanta da terra, cioè voglio dire è un altro tipo di Atalanta che è un po' la sintesi tra quella che abbiamo visto lo scorso anno e gli anni precedenti, non è più arrembante, un po' più calcolatrice, blocco basso, poi riparte, in transizione ti fa male, nel palleggio ti fa male, è cresciuta. Ma giocatori formidabili, giocatori formidabili. Secondo me la squadra, cioè se non dovesse andare in Champions League sarebbe una sorpresa. Ecco.
Niccolò, quanto c'è di Gasperini nell'esplosione di De Catelare? È caduto qualcuno, credo sia proprio Niccolò che è caduto. Garbo.
Guarda, c'è molto di Gasperini, ma c'è molto anche dell'ambiente Atalanta, del fatto che del Catelare ha trovato l'ambiente tranquillo, senza le pressioni che aveva San Siro, dove non è facile giocare, senza le aspettative che aveva quando è arrivato al Milan. Ha trovato l'ambiente ideale, l'allenatore giusto che riesce a trarre il meglio da ogni giocatore, e Gasperini ogni anno riesce a fare un nuovo miracolo. Questa Atalanta non è più una sorpresa, è una squadra matura, e sono d'accordo con Stefano, secondo me è la grande favorita per il quarto posto.
La grande favorita, per il quarto posto. Rimaniamo un attimo su questo tema che ha lanciato Stefano.
Se continua così, sì, certamente è anche uno stato di... Noi, ti ricordi che io ho detto calma, perché la Lazio è stata, voglio dire, investita da questa onda nerazzurra, però calma. Infatti la Lazio poi ha vinto, cioè voglio dire, l'Atalanta in questo momento, non dico che è ingiocabile, ma...
ha una continuità impressionante.
No, ma è in forma smagliante, come ha detto Sarri anche a fine partita. Se continua così la vedo dura,
insomma. Nick, per il quarto posto ci siamo fermati un attimo su questo tema, Niccolò Ceccarini, sull'Atalanta, no? che sta a un momento, e su De Catelare che è tornato ad essere quel giocatore che ci avevano presentato almeno all'inizio.
L'Atalanta sta facendo molto bene, ma non è che avessi grandi dubbi, conoscendo un po' il calcio di Gasperini e quello che sta facendo da ormai molti anni. Questo ciclo si rinnova perennemente, perché guardate un po' che il ciclo di Gasperini a Bergamo, a livello, voglio dire così, di statistiche del calcio italiano è qualcosa di innovativo, perché sono troppi anni, no, che voglio dire lui riesce, troppi anni in senso positivo, cioè davvero, cioè qui siamo a cicli alla Wenger, cioè capito, qui comincia a esserci un ciclo veramente lungo nel tempo, e riuscire a farlo in Italia è rarissimo, perché io vedo allenatori che fanno fatica a ottenere risultati in un periodo, in un lasso di tempo come quello di Gasperini. Quindi sì, per me l'Atalanta oggi l'Atalanta è in grado di battere chiunque, diciamo le cose come sta. Se sta così mette in difficoltà chiunque, può mettere in difficoltà anche l'Inter, che voglio dire è la squadra più forte del campionato. Magari l'Inter poi vince uguale, perché riesce ad essere, diciamo, a manifestare magari con un'accortezza diversa la sua prestazione e la sua partita. Però oggi l'Atalanta secondo me è la grande favorita, ma io continuo a pensare che sarà decisivo capire quello che succede mercoledì, perché mercoledì c'è Bologna-Fiorentina, quindi c'è il recupero della 21ª giornata e vediamo chi vince, perché Bologna
comunque, pure sta bene, ragazzi,
Bologna è lì, Bologna è lì, la Fiorentina è ripartita, poi se la Fiorentina dovesse vincere contro il Bologna si riavvicina anche la Fiorentina, quindi mercoledì è una gran partita.
Hai ragione, hai ragione.
Se davvero queste due squadre possono lottare per qualcosa di più di un posto solo in Europa.
E anche nel Bologna, e vado da Massimo così completo il giro, anche il Bologna dobbiamo dire che c'è il lavoro di Motta, e tra l'altro c'è un giocatore che è cresciuto tantissimo come Zirze, che è fondamentale, no? nei movimenti lì
davanti.
Posso
dire a favore del Bologna, ieri mi sono divertito.
Vedi?
Sì. No, ieri ha fatto una grande partita, spettacolare, anche bella. vedersi.
Sì, sì, che poi faceva pressing, poi in difesa, sì, ripartiva, sì, sì. Ha mischiato un po' tutte le componenti. E Massimo, questo quarto posto che abbiamo iniziato, che poi passiamo un po' più in alto, dai.
Credo che debba solamente confermare quello che avevamo detto la scorsa settimana, cioè che l'Atalanta era in questo momento la squadra più attendibile. A questo quarto posto l'ha confermato vincendo una partita giocata alla grande, e quindi insomma devo solamente confermare quello che avete detto voi e quello che avevo detto la scorsa settimana. Sicuramente De Ketelaer sta facendo benissimo, e l'allenatore gli sta dando una grandissima mano. E per quanto riguarda Gasperini, io sono sempre stato convinto che lui è un grande allenatore messo nel contesto ideale, non è un allenatore da grande squadra, perché tu le grandi squadre non le puoi allenare come l'Atalanta, con tutto il rispetto per l'Atalanta. Non può essere paragonato Gasperini a un allenatore come Ancelotti, che è un gestionale, a un Allegri che è un gestionale. Lui ha un altro tipologia di allenatore.
Quindi tu dici non va bene per le grandi squadre, secondo te?
Lui secondo me non va bene per i grandi giocatori. Lui va bene per i grandi giocatori giovani, li fa esplodere e vengono rivenduti e diventano grandi giocatori per delle grandi squadre. Ma secondo me, se lui lo metti nel contesto nostro italiano, Inter, Juve, ma anche lo stesso Milan, probabilmente può fare fatica.
Siete d'accordo, proprio per chiudere questo discorso?
Più o meno, più o meno condivisibile quello che ha detto Massimo.
Tu pensi, cioè, che non potrebbe incidere?
No,
in
nel
grande...
senso che adesso c'è la controprova. A Milano era difficile, mi sono arrivato.
Era l'inizio.
Sì, ma poi c'era, che era il posto...
Mourinho.
Dopo Mourinho.
Non era facile con lo spogliatoio, che adesso è chi è arrivato, insomma, si è trovato in difficoltà, quindi ha delle attenuanti.
Forse non era pronto nemmeno
non
lui.
Non era pronto neanche lui.
Possiamo dire.
Cioè, il discorso di Gasperini, che io stimo molto, è il carattere, cioè nel senso non è uno tanto che medio, spigoloso, è la sua forza, è il suo limite al tempo stesso. Quindi quello che ha detto Massimo è condivisibile, però insomma, se dovesse avere una chance, perché no? Però lo vedo bene lì. Ferguson di Bergamo, insomma,
il Ferguson di Bergamo,
come
dai.
Ha detto Nick.
Nick è fuga per l'Inter, così andiamo un po' più su.
Beh, insomma, l'Inter continua a dare, secondo me, dei segnali di grande forza, perché probabilmente questa partita, come quella è stata domenica a Roma, sabato sera a Roma, in un altro momento forse non solo non l'avrebbe pareggiata, magari l'avrebbe anche persa. Invece la Roma nel secondo tempo si è trovata di fronte a un Inter che voleva a tutti i costi vincere questa partita, che ha cambiato marcia e ha ottenuto poi il risultato finale. Oggi l'Inter ha una solidità che non aveva secondo me 12 mesi fa, e quindi questo si vede, si percepisce, poi segnano anche gli altri, no? Voglio dire, non è che solo Lautaro Martinez quello che comunque è il grande condottiero, il leader, non c'è dubbio, però questa squadra vince anche senza di lui, tra virgolette, senza anche i suoi gol, no? E quindi questa è una squadra che comunque ha un'anima molto forte e una grande consapevolezza della sua forza, perché insomma io non ho mai avuto la fortuna di giocare a calcio a alti livelli, però credo che quando l'Olimpico spinge forte, cioè lo senti, e quindi puoi anche essere tra virgolette in qualche momento un po' più in difficoltà. Invece questa squadra oggi è veramente padrona della situazione, cioè si sa gestire, va in difficoltà, ma l'anno scorso sarebbe andata in difficoltà e non si sarebbe riuscita a riprendere.
Quest'anno si è svoltata,
cioè è proprio un'altra, cioè proprio dal punto di vista della personalità e della consapevolezza. Siamo l'Inter e possiamo vincere sempre e comunque, cioè è come se ci fosse questo mantra, no, all'interno della squadra.
Tra l'altro si dice che alla fine del primo tempo ci sia stata una bella arrabbiatura di Inzaghi. Per scuotere i suoi, insomma, attraverso una videochiamata ci hanno raccontato. Comunque, chi ha percepito dice che era bello avvelenato alla fine del primo tempo. Non gli erano piaciute delle cose, e lo ha sottolineato, e devo dire che poi l'Inter ha cambiato marcia completamente nella ripresa.
Però uno non è che può pretendere sempre di stare al top, al massimo. Cioè, l'Inter ha battuto nell'arco di una settimana, no, di pochi giorni, Fiorentina, Juventus, Roma.
Sì, sì.
Però fa bene ad aver strigliato questa squadra che è stata sommersa, come ha detto Bastoni a fine partita. Cioè, la Roma ha mangiato l'Inter nel primo tempo,
sì, sì,
grazie anche a questo nuovo sviluppo da parte di De Rossi, i quali va fanno i miei complimenti a tutta la squadra come si è comportata, però certamente per fare quel tipo di calcio devi avere una condizione atletica direttamente proporzionale a quello che puoi sviluppare.
Assolutamente.
Cioè, mi spiego meglio, è impensabile giocare, la Roma non è abituata ad andare a, una, cioè, a un certo, no, 60-70 km orari, e De Rossi sta portando questa squadra a quei livelli, però bisogna vedere, insomma, deve riempire un pochino i 90 minuti, ecco, la torta è ancora a metà. 50, poi va in riserva, e allora là uno capisce perché è stato cambiato l'allenatore, uno capisce perché c'è stata questa azione conservativa di fare un calcio più posizionale, più di riferimento, e poi a colpire quando, a fare quei metri obbligatori per poi andare a cercare la porta avversaria. Invece qui il discorso è molto diverso, perché il coinvolgimento, le partenze, le sovrapposizioni, poi Massimo Bonanni sa benissimo quello che voglio dire adesso e quello che vorrebbe anche De Rossi in campo. E lì devi lavorare, Devi lavorare durante la settimana e devi andare a casa che senti un po' i dolori e ti amo. Cioè, l'allenamento deve essere anche
In questo tipo. Allora, nel sentire Garbo e poi Massimo Bonanni, vi do un'ultima ora. Lega Serie A ha confermato format a 20 squadre, tra l'altro ci stanno mandando del materiale proprio dalla riunione di Lega che tra poco andremo a
sentire. C'era questo tentativo
a
18 invece?
No, confermato il format a 20.
Una pagliacciata, l'ennesima pagliacciata della Lega.
Addirittura.
Sì.
Perché posso chiederti?
È branco di incapaci. Cioè, se pensiamo che il calcio italiano è gestito da questi, vi rendete conto come siamo messi? Vabbè, andiamo avanti così.
E preferivi che
cosa ti aspettavi, Daniele?
No, non mi aspettavo nient'altro di quello che è uscito. Ma se il calcio italiano non capisce che deve cambiare registro, che dobbiamo cominciare a pensare a ridurre, non possiamo avere 100 squadre di professionisti in Italia che non siamo in grado di mantenere, non possiamo avere una Serie A 20 squadre perché il livello tecnico è ridicolo e giochiamo troppe partite. Se non riescono a capire questo, ma è giusto che il calcio italiano vada alla rovina, cioè, ma è giusto, se rimane a questi è perfetto così, dai.
Massimo?
No. Non mi esprimo, insomma, non sono io quello che deve dare giudizi. Il fatto che si giochi tanto, dà la possibilità a tanti giocatori di essere presi, perché prima si giocava poco, le rose erano fatte da 18 giocatori, adesso le rose sono fatte da 25, 26, 27, il calcio dà da mangiare a tantissimi giocatori, quindi ci sono i pro e i contro. Lo spettacolo sì, è importante, però bisognerebbe comunque continuare a far giocare 20 squadre in Serie A e far giocare più italiani piuttosto che andare a prendere giocatori stranieri mezzo sconosciuti e magari qualcosa di buono può anche uscirne. Io la vedo in parte come Daniele, però ripeto, prima voi lo avete vissuto molto meglio di me, io ho avuto la fortuna di giocare 20 anni fa, affacciarmi 20 anni fa in Serie A, e 20 anni fa quando ti ci affacciavi c'erano le rose che erano da 18, cioè 18 giocatori andavano in panchina, c'erano 3 cambi, quindi tu per giocare dovevi essere bravo. Adesso ci sono delle squadre che sono formate da 25, 26 giocatori, 27 giocatori, e si dice che la rosa è corta, quindi figuriamoci quanti giocatori, quante persone mangiano, vivono con il calcio.
Nick, vuoi aggiungere qualcosa te, che stiamo chiudendo?
Solo questo, io non lo so se è un problema di 18-20 squadre, se è un problema di ridurre le squadre professionistiche e quindi ridurre le squadre anche nella Lega Pro, di cui si è parlato mille volte. Secondo me sono due aspetti: se la Lega di Serie A non aiuta le altre leghe, non se ne levano le gambe, perché comunque sia, diciamo, il calcio di Serie C è totalmente diverso da quello di Serie B, ma soprattutto da quello di Serie A, primo punto. E seconda cosa, io penso sempre alla quota salvezza, cioè noi continuiamo a parlare di 40 punti di cosa, che le squadre si salvano a 30, 32, 33, e questo sai cosa vuol dire? Che è sceso il livello, e quindi lì bisogna fare qualcosa, perché se uno si salva a 32, 33 punti vuol dire che il livello è sceso, e quindi qual è la soluzione per aumentare il livello qualitativo in Serie A? Non lo so, non so se è la riduzione delle squadre, però bisogna fare qualcosa di diverso, perché oggi c'è un dislivello tra la zona salvezza e la zona scudetto troppo ampio.
Va bene.
No, Io aggiungo una cosa a quello che ha detto Nicolò. Mi ricordo che il campionato 94-95 a 18 squadre, lo spareggio per la salvezza fu a 40 punti. Le due squadre che fecero lo spareggio, Genoa e Padova, avevano 40 punti. Ci fu una squadra che retrocesse a 40 punti. Oggi con 40 punti in campionato a 20 squadre sei quasi in zona UEFA, dai, ridicolo.
Va bene. Mi fermo qua. Faccio la prima pausa di questo blocco. Nick, come sempre, grazie e buona settimana. Nick, c'ho una notizia per te, perché tu sei stato l'unico ad indovinare il risultato esatto di Milan-Napoli.
Sì, 1-0.
Sì, tra l'altro, rimane solo WhatsApp, perché non me l'hai chiesto in diretta.
No,
potrei,
no, ma io dopo
l'ho registrato
in diretta. Stai tranquillo.
Quindi la classifica aggiornata?
La classifica aggiornata vede Bonanni al comando con 7 punti, Impallomendi e Ceccarini con 6 punti, Garbo e Piccari con 5. Quindi una classifica cortissima.
Mamma mia,
cortissima.
Ma perché 7? Scusami, Bonanni, perché eravamo pari. Che ha fatto Bonanni
ne ha indovinati due, tu ne hai indovinato solo uno questa settimana.
Cioè che
hai sbagliato Milan-Napoli.
È vero.
Tu hai messo il pareggio. Così come ha messo il pareggio Garbo, mentre Bonanni ne ha indovinati due. Ti sei giocato.
Però ho capito, ma se Napoli là al palo era. Facevo tre.
Diamo un mezzo punto in più a Stefano, dai, Marco.
Simic per poco non fa un altro gol. Simic,
un gollonzo proprio. Va bene, Nick, grazie. Vabbè, come sempre, buona settimana.
Ciao, Nick.
A presto.
Complimenti per la vittoria.
Ricordiamo che oggi comincia anche il torneo di Viareggio. Sto andando al Viola Parca per la Fiorentina con la Stella Rossa.
Bene, beh, così ci racconterai un po' di cose. Grazie, Nick, buon lavoro.
Ciao, Nick, un abbraccio.
Break per noi, torniamo subito.